File 5, pagina 15, parte prima, capitolo primo, la Carnia dopo l'8 settembre 1943. A 17 anni si ha la convinzione che si potrà fare qualcosa, si nutrono speranze, si ha fiducia nel futuro, si fanno progetti, si cerca di motivare la propria esistenza con i propri ideali, ma in fondo si hanno molti grilli per la testa. L'impressione generale è che c'è tanto tempo di fronte a te e che tutto quello che ti circonda, che ti coinvolge magari senza che nemmeno te ne accorga, è solo una parte di quella tua vita che, in fondo, deve ancora svolgersi per conoscere il mondo. Eppure, a 17 anni, la mia esistenza si ammantò di una così tragica esperienza che condizionò poi tutta la mia vita. Nel periodo che sto ricordando, dopo l'8 settembre 1943, per Paluzza, paese natio, inizia veramente il periodo bellico. Le notizie della guerra fino a poche settimane prima giungevano di rimbalzo, soffocate e alimentate dalle solite voci, dalle chiacchiere delle persone anziane e dalle donne. Paluzza è un centro di montagna della Carnia, piccolo, isolato. Era già una grossa novità il passaggio di qualche automobile, nonostante vi fosse pochi chilometri più sopra il passo di Monte Croce, dal quale si poteva accedere in territorio austriaco ormai sin dal 1938 parte integrante del Terzo Reich. Per avere veramente notizie sull'evolversi delle vicende belliche e della vita politica del nostro paese, bisognava scendere perlomeno fino a Tolmezzo. Fino al giorno dell'armistizio, l'8 settembre 1943, la vita, in questo estremo lembo di terra italiana, scorreva apparentemente tranquilla, velata da un'atmosfera di cupo silenzio, generato quasi da un comune e tacito accordo. Sui visi si potevano cogliere i segni sinistri di un messaggio di morte, trasmesso ora a questo, ora a quella famiglia. Questo lo posso ricordare per le poche volte che mi trovavo a casa, giacché all'epoca frequentavo gli studi presso l'Istituto Tecnico a Tolmezzo, ove rimanevo tutta la settimana nel collegio salesiano Don Bosco. Ma in quei giorni, anche sul nostro piccolo paese di montagna, incominciavano a calare le ore più crude della guerra. Per le strade, nei volti della gente, nell'aria stessa, si poteva quasi toccare con mano un clima teso, pesante, come una snervante attesa. E non si dovette attendere poi molto. Una mattina ci si accorse che i nostri antichi camerati tedeschi percorrevano sempre più numerosi sui loro automezzi le nostre contrade. Sui loro volti non si poteva certo leggere l'allegria o la bonarietà degli odierni invasori delle nostre spiagge. Andavano ad occupare quei posti che prima erano presidiati dai nostri soldati e lo facevano con quell'arroganza e con quell'autoritarismo che erano la tipica carta d'identità del soldato tedesco. Nel paese correva voce che non tutti avevano abbandonato le armi e che a Tarvisio i nostri alpini avevano opposto valorosa resistenza, cedendo solo per morte a preponderanti forze naziste che chiedevano la resa o procedevano al totale annientamento. Era un'amarezza senza pari per i nostri alpini, già sacrificati in una insensata guerra sui monti della Grecia e dell'Albania, con la tragica fine del battaglione Gemona, con l'affondamento del Galilea nel mare Adriatico e nelle sconfinate steppe del Don. Alti prezzi di sangue imposti alla gente friulana dal regime fascista. E poi non va sottaciuta la scarsa simpatia nutrita da questo popolo friulano e carnico nei confronti dei tedeschi, in primo luogo non fosse altro per il senso di spiccata italianità e in secondo luogo perché vivo era ancora il ricordo di quanto avvenuto negli anni di occupazione austro-ungarica durante il primo conflitto mondiale. A Tarvisio, alla notizia dell'eroica resistenza dei nostri valorosi soldati, qualcuno si trinciava con la mano. Altri commentavano sottovoce che era da sciocchi morire così, per un inutile, per quanto nobile, gesto eroico, quando avrebbero potuto nascondere le armi e se stessi sui monti, per organizzare una resistenza armata più efficace e produttiva. Era un sussurro che cresceva, scorreva leggero per le vie, si infiltrava nelle case e pungolava le menti. E questo vento leggero diceva che lì sui monti salivano ogni giorno più numerosi uomini che intendevano darsi alla macchia, raggiungendo malghe lontane, stavoli, fienili, casere, grotte, baite. Solo in quei luoghi si poteva parlare a voce alta e senza paura. E già si potevano notare gli effetti di questo inconsueto movimento che generava apprensione tanto più acuta per l'assenza di azioni di guerra. I tedeschi sapevano benissimo che la Carnia era per loro un suolo ostile, e ciò li rendeva estremamente nervosi e preoccupati. Grandi cartelli agli incroci di strade di vitale importanza per le comunicazioni ne erano segno. Achtung, Achtung, Bandengebiet! Attenzione, bande pericolose! Achtung, Achtung, Straße! Nur im Geleit befahrbar! Attenzione, strada percorribile solo con scorta! Cartelli che indicavano esattamente il tipo di lotta scelto dai banditen. Paluzza e la Carnia tutta vennero invase da orde cosacche che, oltre a farne la loro terra di conquista, Cosakenland, usarono continue violenze e spietate persecuzioni. La Carnia conobbe le più pesanti amarezze della guerra, ma seppe sempre reggere ai più tristi avvenimenti, con una forza d'animo tipici del rude ed orgoglioso montanaro carnico. Sebbene sottomessa al giogo tedesco, la mia terra fu teatro di moltissimi episodi di resistenza, a testimonianza di un grande coraggio di ribellione. Fra i tanti episodi di allora, ve n'è uno in particolare che qui voglio ricordare, uno fra i più truci atti di criminalità consumati dai nazifascisti nel mio paese. Era il 21 luglio del 1944. Alcuni SS tedeschi e alcuni repubblichini, tra cui il capitano Ucellis, travestiti da partigiani della formazione Garibaldi Carnia, valicarono il confine presso i monti che sovrastano Paluzza, sopraggiunsero dalla vicina Carinzia in Italia. Giunti nelle malghe di Lanza e Promosio, massacrarono senza apparente motivo 22 persone, fra le quali vi erano 5 adolescenti e 2 donne, di cui una in stato di avanzata gravidanza. Come in preda ad un delirio di odio, il gruppo segnò il suo cammino prima violentando e poi uccidendo 2 donne. In località Moscardo pugnalò a morte 2 boscaioli reduci dal lavoro. Arrivati a Paluzza, alcuni componenti della banda soppressero dei civili cui avevano chiesto ed ottenuto, grazie alla falsa uniforme, rifornimenti alimentari. Dopo aver fatto saltare gli impianti di comunicazione, si portarono a Cercivento ed, incontrati autentici partigiani, finsero di fraternizzare per poi assassinarli a tradimento. Questo non fu che il brutale annuncio della tragedia che si apriva. I rastrellamenti non erano cosa rara e spesso, per alcuni reparti di SS, diventavano occasione per darsi al saccheggio e alla distruzione con il tacito placet del loro comando. Nel caldo pomeriggio del 22 luglio si registrò, sempre a Paluzza, un altro di questi episodi. Dopo aver circondato il paese, le truppe nazifasciste incominciarono un accurato rastrellamento, riuscendo a scovare solo pochi uomini, in quanto quasi tutti erano riusciti a trovare rifugio nei boschi vicini. Dopo averli pestati duramente con calci, pugni e bastoni e ridotti in fin di vita a colpi di pugnale sotto gli occhi terrorizzati dei familiari, devastarono le osterie, gli spacci di bevande alcoliche e ridiscesero ubriachi di vino e di sangue per riprendere la via del ritorno, senza tralasciare sporadicamente rastrellamenti qua e là per catturare braccia da inviare in Germania al lavoro coatto o per fare altre vittime. Morì così sulla soglia di casa un operaio di Rivo di Paluzza, probabilmente senza nemmeno accorgersi di quanto stava accadendo. 3 uomini vennero soppressi presso il ponte di Sutrio, dove altre persone furono fatte salire sui camion. In prossimità del bivio di Acquaviva, Alcuni fra gli arrestati, fra i quali quattro uomini di Paluzza, già sfigurati e moribondi per i colpi ricevuti, furono trascinati giù dall'automezzo, uccisi a colpi di pistola e gettati nel greto del fiume But. Altre persone vennero via via eliminate, tra il ponte di Noiaris, una quarta a piano d'Arta. Il motivo di questo orrendo massacro venne poi giustificato dal comando tedesco come azione di guerra contro i partigiani, rappresaglia per un furto di cavalli perpetrato ai danni dei cittadini austriaci da una formazione partigiana della Garibaldi. Pagina 17.